Quest'anno ci sono state tante polemiche sulla scelta di Vancouver come location, perché il tempo non è stato, diciamo, dei migliori. Si sono annullate anche un sacco di gare, un sacco di discese. Come vengono scelte queste location per le Olimpiadi? In fondo tra 4 anni si va a Sochi in Russia, che come clima non è poi tanto diversa da Vancouver.
Ma sono scelte discutibili finché vuoi, perché l'Olimpiade invernale, a mio avviso, dovrebbe essere organizzata in località invernali, Cortina, St. Moritz, Sant'Anton, dove abbiamo fatto i mondiali di sci, in posti dove veramente respiri l'aria di montagna, anche se hai degli sport che possono essere praticati in città, come il pattinaggio. Non a caso il pattinaggio è stato il pioniere degli sport dell'Olimpiade invernale, partecipando prima all'Olimpiade estiva, come era stato inserito nel programma dell'Olimpiade estiva. Però se tu parli di Olimpiade invernale, l'ultima vera che io ho vissuto come tale, cioè l'ho vista come tale, è stata Lillehammer, da spettatore. Non l'ho vissuta sul posto, ma mi ha raccontato che è stato qualcosa di unico. Quella di Vancouver, io ero a Whistler Mountain fisso, e a Whistler siamo stati bene, cioè abbiamo vissuto veramente un'Olimpiade come se fosse un'Olimpiade invernale, per quanto riguarda il fondo, per quanto riguarda lo sci alpino. Noi eravamo tutti insieme alla nostra spedizione di Sky in albergo, e la mattina era bello trovarsi a colazione, poi dividersi ognuno per andare chi al fondo, chi allo sci alpino, chi al bob, chi allo slittino. Uscivi, c'era gente che andava a sciare, quindi avevi veramente la sensazione di essere all'Olimpiade invernale. E quando andavamo a Vancouver, però non posso dirlo in termini assoluti perché io a Vancouver andavo raramente, ti sembrava di non essere un'Olimpiade invernale, perché arrivavi giù, vedevi il mare. Poi i miei colleghi invece mi dicevano che l'atmosfera era bellissima, quindi non posso dare un giudizio. È stata una bella Olimpiade, è stata un'Olimpiade vissuta bene come emozioni. Per quanto riguarda lo sci alpino, Whistler sapevamo che era così. Le ultime due edizioni di gara di Coppa del Mondo erano state annullate nel 96 e nel 97, e l'oceano è vicino, e a 50 km c'è un fiordo con l'oceano che arriva, quindi per forza di cose il clima è quello. Su 25 giorni che siamo stati lì abbiamo avuto 3 giorni di sole, ma il clima è quello. Quando si sceglie una località per l'Olimpiade non si va a vedere se condizionerà lo sci alpino, si sceglie ormai per una questione politica, geografica, economica. Non si guarda più alla località, alle piste in sé, per quello che è il risultato tecnico. Quindi sono gli atleti che si devono adeguare. Per me a Vancouver, a Whistler, dello sci alpino hanno vinto i migliori, non c'è dubbio. I migliori di quei giorni, i migliori su quella neve, hanno vinto. Tra questi il nostro Razzoli, che si è allenato sapendo com'era la pista, com'era la neve, e si è allenato per l'Olimpiade. Gli altri nostri si sono sempre allenati per la Coppa del Mondo, per vincere in Alta Badia, per una vittoria di tappa. No, Sochi tra 4 anni è su nevi simili? Benissimo, ci alleniamo per 4 anni su nevi simili, o almeno andiamo una volta all'anno a sciare su quelle piste per capire come saranno. Io per assurdo ho lanciato una provocazione dicendo spostiamo la Federazione Sport Invernale a Bologna, ma non è una provocazione, perché se Whistler aveva un clima tipico dell'Appennino e una neve simile a quella dell'Appennino, Sochi sarà uguale? Allora alleniamoci in Appennino. Siamo noi che dobbiamo adeguarci, è inutile far polemiche sulla scelta delle località. Ormai funziona così, come per i mondiali di calcio, per qualsiasi altra attività sportiva: si va dove ti pagano magari per andarci, e ci devi andare, perché lo sport sopravvive così adesso, e l'atleta si deve adeguare.
Passiamo invece all'operato di Sky. Una cosa molto bella da vedere è stata la crescita dei vostri talent, partiti come atleti e forse tornati a casa come veri e propri commentatori sportivi. È così? Avete avuto anche voi questa sensazione?
Sì, io ho avuto la fortuna di lavorare con ragazzi e ragazze che già conoscevo, quindi Cristian Ghedina, Alberto Tomba, Karen Puzzer, Giorgio Rocca. Giorgio, siamo cresciuti insieme, quindi... io non appena ho saputo del suo infortunio gli ho mandato un messaggio: vieni con noi a Vancouver. E lui, subito entusiasta di questa esperienza. All'inizio loro si sono calati nella parte un po' più come atleti, Christian Ghedin è andato a fare la ricognizione della discesa libera, voleva fare la gara, perché poi lui è fatto in modo particolare, è fantastico. E poi hanno capito come lavoriamo, per loro era la prima esperienza, per tutti loro era la prima esperienza con la televisione, al di là delle telecronache con Eurosport, ma sul posto, vedere quanta fatica c'è dietro a un servizio di un minuto, quanta fatica c'è dietro a una clip di un minuto con la musica e le immagini, e hanno capito anche qual è il nostro ruolo. E devo dire che la situazione più bella è stata con Gabriella Paruzzi, che commentava il fondo insieme a Nicola Roggero, quando ci ha detto: vi odiavo, io da atleta odiavo i giornalisti, ma è normale, un atleta vuole concentrarsi sulla sua attività sportiva, anche se poi gli atleti di alto livello dovrebbero capire che fa parte dell'attività sportiva il comunicare. E, però adesso ho capito veramente che sforzo c'è dietro, e quindi non posso far altro che farvi complimenti, e tutti veramente sono calati nella parte, tutti venivano in ufficio a prepararsi, a studiare, a guardare sul computer le notizie, tutti hanno interpretato al meglio il loro ruolo, e credo che un po' di merito sia nostro, noi ragazzi di Sky, perché abbiamo vissuto l'Olimpiade divertendoci. Ed è quello che poi traspariva, credo.
Wow!
Questa è Radio Dinamo, siete sempre in compagnia di Wow in questo appuntamento speciale dedicato allo sport e commentato giusto appunto da Carlo Vanzini, che è in collegamento con noi e al quale voglio chiedere se ha stilato un po' il programma per più cultura sportiva nelle scuole. È un messaggio che hai continuato a mandare al ministro Gelmini, ma non solo, durante le tue telecronache in sede olimpica. Adesso voglio capire come si sta muovendo e evolvendo la cosa.
Io in tutte le telecronache ho invitato il ministro Gelmini a, nella riforma della scuola, a pensare molto allo sport. Purtroppo noi siamo, non dico l'unico, ma uno dei pochi paesi nel quale a 13-14 anni un ragazzo che fa sport è costretto a decidere se continuare a fare sport o continuare a studiare. Nel compromesso, il compromesso diventa difficile, sia nell'attività agonistica sia nello studio. E i professori osteggiano chi fa sport. Spesso un ragazzo, io faccio il caso dello sci, torna, è stato 4 giorni magari durante la settimana a fare campionati italiani, torna abbronzato, per forza di cose non si può coprire, non è che va a prendere il sole, va a farsi un mazzo tanto, va a subire delle sconfitte o a godere di una vittoria, torna e spesso viene messo in croce, viene: ah, sei stato a divertirti. No, i ragazzi che fanno sport fanno dei sacrifici grossi, e i professori devono capire questo. Il messaggio che io mando ai professori, ai maestri: pensate se quel ragazzo che fa sport fosse vostro figlio, che insegue un sogno, che magari è un'Olimpiade. Pensate questo. C'è la storia della musica a scuola? Io voglio la storia dello sport. Noi abbiamo scritto, noi, io no, ma i nostri atleti hanno scritto pagine fantastiche di sport. I giovani d'oggi quasi non sanno chi è Alberto Tomba. I giovani d'oggi non sanno cosa ha fatto Yuri Chechi. Non sanno le imprese, non conoscono le imprese che hanno fatto i nostri atleti nella storia. Io sono convinto che un'ora di storia dello sport alla settimana o al mese, ma almeno far qualcosa, servirebbe a creare cultura. È inutile che quando c'è violenza agli stadi diciamo non c'è cultura sportiva, se mai la insegniamo e mai nessuno dice che va insegnata. E poi più sport a scuola è fatto bene. Non è possibile che i ragazzi, primo caso mio figlio di 6 anni, ma non è solo lui ovviamente, fa un'ora di attività sportiva fisica, neanche sportiva, fisica alla settimana, e quell'ora non venga fatta da un professionista, ma dall'insegnante di turno, che con tutta la buona volontà ovviamente ha dei limiti nell'insegnare attività fisica a un bambino.
Wow!
Quasi in chiusura di puntata, ci stiamo avvicinando lentamente o velocemente, a seconda che vi siate divertiti o meno, alle 18. Abbiamo, diciamo, concluso l'argomento riforma della scuola in ambito sportivo. Ce n'è un altro però che vorrei aprire brevemente con te, Carlo, quello legato alle federazioni, perché dopo gli insuccessi presunti o tali delle Olimpiadi si è puntato il dito contro le federazioni sportive. sportive. Qual è la tua idea in merito?
Sono dell'idea che le federazioni dovrebbero cambiare. Purtroppo noi siamo in un sistema ormai consolidato. Io ho visto, conosciuto presidenti che si sono alternati alla guida del, parlo della Federazione Italiana Sport Invernali, l'ultimo Morzenti, che a mio avviso ha fatto cose molto positive, ha un suo carattere molto particolare, però ha fatto delle cose positive, non ultima far quadrare il bilancio, che poi è fondamentale, torniamo sempre lì. Il problema vero è che ormai sono delle realtà talmente consolidate che non hai possibilità di cambiarle. Se io domani dovessi diventare presidente della FISI con le mie idee, non ho la possibilità di cambiarla, perché ormai c'è una rete consolidata di collaboratori, di dipendenti, è una struttura che è fatta così. Per assurdo bisognerebbe radere al suolo e veramente partire da zero, ma partire da zero costruendo lo sport nelle scuole. Non interessa che ci sia una federazione se poi non riesce a far sport nelle scuole. Ci deve essere una cultura sportiva alla base, poi la federazione gestisce il tutto, ma la federazione deve nascere sullo sport, deve nascere sulla scuola, come succede in America, e non è solo un discorso per i ragazzini, è un discorso che si porta avanti in America, ma non solo, in Norvegia, in Svezia, in Svizzera. Carlo Janka, campione olimpico di slalom gigante, giocava a calcio a scuola e sciava, poi a 13-14 anni ha dovuto scegliere, perché l'impegno agonistico a 13-14 anni diventa notevole, e ha scelto lo sci perché si era innamorato di Hermann Mayer quando l'ha visto alle Olimpiadi di Nagano. Io credo che serva una riforma totale dello sport. Le federazioni possono anche esistere, ma devono gestire. Lo sport deve nascere nelle scuole, devono esserci i college sportivi, devono esserci anche per i grandi, per chi fa l'università, la possibilità di fare sport. Io ho partecipato a due universiadi con il CUS di Milano e ho partecipato solo a due universiadi. Non ho mai fatto sport con il CUS di Milano, non c'è mai stato un coinvolgimento. Mentre in America io ho degli amici che sono andati, austriaci, francesi, italiani, e hanno vissuto un'esperienza unica al mondo. Correvano nel circuito universitario ed è un circuito importantissimo in America. Bisogna dare la possibilità a tutti di fare sport nelle scuole, e le federazioni poi devono gestire gli atleti nelle diverse specialità, ma devono collaborare con le scuole. Se non c'è questo, faremo molta fatica.
Wow!
E siamo giunti proprio alla fine di questo appuntamento. Allora, Carlo, ultime battute, come ci salutiamo?
Ci salutiamo, un saluto a tutti i bimbi, i ragazzi che ci seguono, perché il futuro dello sport siete voi. Credeteci, fatelo, praticatelo. Lo sport è bellissimo. Vi può dare delle soddisfazioni enormi, ma ve le dà anche se non vincete un'Olimpiade, ve le dà vivendo con un gruppo che sicuramente diventerà affiatato in qualsiasi sport, nel calcio, in sport individuali come lo sci, vivi in gruppo, perché vai a sciare, sei in un gruppo con 8, 9, 10 bambini, trovi nuove amicizie, trovi una vita diversa, trovi una vita più sana. E ti diverti, e poi l'emozione che ti può dare il risultato, guardare il cronometro, guardare una classifica, anche se sei ultimo, è fortissima, nel bene o nel male.
E allora grazie mille per essere stato con noi, alla prossima. Grazie a Carlo Vanzini.
Grazie a voi.
Wow.